Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, lunganime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire dicendo: meglio per me morire che vivere. Dio disse a Giona: ti sembra giusto essere così sdegnato per una pianta di ricino? Egli rispose: sì, è giusto, ne sono sdegnato al punto da invocare la morte. Ma il Signore gli rispose: tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città nella quale sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali? Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dall'Evangelii Gaudium. All'interno del popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre. Nel quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra cristiani. La mondanità spirituale porta alcuni cristiani ad essere in guerra con altri cristiani che si frappongono alla loro ricerca di potere, di prestigio, di piacere o di sicurezza economica. Inoltre, alcuni smettono di vivere un'appartenenza cordiale alla Chiesa per alimentare uno spirito di contesa. Più che appartenere alla Chiesa intera, con la sua ricca varietà, appartengono a questo o quel gruppo che si sente differente o speciale. Per condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli l'ha creata a sua immagine e riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto dell'infinita tenerezza del Signore ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi.
Ecco, proviamo a condividere l'ultimo percorso dei quaresimali in questo tempo liturgico del 2014, contemplando tramite la figura di Giona le nostre fatiche, a volte le nostre invidie pastorali, a volte le incapacità a pensare che Dio può cavare piante verdi anche dalla roccia. Dio è sorprendente, è irragionevole spesso. Quanti di noi nella vita pastorale, se c'è qualche decennio di esperienza, si è accorto che a volte dove non ti aspettavi niente hai ottenuto di più e dove avevi puntato dritto forse hai raccolto di meno. Quante sorprese ci offre Dio. Ma Giona non gode della vita del popolo di Ninive. Giona ha un'idea di Dio, un Dio distruttore dei cattivi, e quindi si sente un fallito perché Dio è troppo buono. Persino vuole morire. Cosa strana. Non è mediatore tra il cattivo e Dio, ma è distruttore. Proprio questa mattina nella omelia della messa della donna adultera presa a sassate, Papa Francesco così diceva: la misericordia divina è una grande luce di amore e tenerezza, è la carezza di Dio sulle ferite dei nostri peccati. E aggiungeva: la misericordia è qualcosa di difficile da capire, a volte dentro il mondo cristiano. Il Vangelo dell'adultera perdonata ha dato lo spunto al Papa per spiegare cosa sia la misericordia di Dio. I farisei e gli scribi portano a Gesù una donna sorpresa in adulterio e gli chiedono cosa farne, visto che la legge di Mosè prevedeva la lapidazione in quanto peccato gravissimo. A loro non importava la donna, non importavano gli adulteri, forse qualcuno di loro era adultero con la stessa donna, non importava niente di questo, soltanto importava fare una trappola a Gesù. Da che parte stai? E troviamo due giudici, scribi e farisei anziani con il sasso pronto, imperdonabili nella violenza. E l'altro, Gesù, un giudice di misericordia infinita, imperdonabile per la sua bontà di fronte ai farisei. Aggiunge ancora il Papa: ma guardiamo il cielo, noi guardiamo il cielo, tante stelle, ma quando viene il sole al mattino con tanta luce le stelle non si vedono. E così è la misericordia di Dio, una grande luce di amore, di tenerezza. Dio perdona non con un decreto, non con una carezza, ma con una carezza, carezzando le nostre ferite del peccato. perché lui è coinvolto nel perdono, è coinvolto nella nostra salvezza. Poi ritornano in mente le parole di Gesù nell'incontro con Zaccheo: oggi io devo venire a casa tua, devo, non posso, devo, non posso fare altro. Invece il povero Giona, pur essendo profeta, non sente questo bene di Dio per il popolo di Ninive. E qui nasce la grande crisi. Qui introduciamo allora la lezione, invitandovi, chi ce la fa a fare il digiuno pagato, chi non l'ha fatto stasera, io l'ho fatto quindi posso fare l'offerta del digiuno, se lo fa in settimana va bene, se no non faccia l'offerta, non è l'offerta stasera, ma è il frutto del digiuno, capito bene? Che significa non mangiare qualcosa, privarsi di un'altra cosa, eliminare qualcos'altro, ognuno poi fa. Le offerte si fanno domenica in parrocchia nella processione offertoriale. Questa sera non è processione offertoriale, ma è frutto del digiuno. Torniamo allora al libro di Giona, quarto capitolo, l'ostinazione di Giona e la pedagogia paziente di Dio. Sarà riuscito Dio a convertire Giona? C'ho qualche dubbio. Sarà riuscito Dio a convertire e a salvare i niniviti? Abbiamo certezza. Nella parabola del figlio perduto in Luca, il figlio maggiore, pure un figlio buono, osservante, non aveva fatto tanti dolori al padre, recato. Sarà stato convertito alla festa del figlio ritornato? Non lo sappiamo. Rimane lo stesso interrogativo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Quasi a dirci che a volte dalle pietre il Signore fa fiorire dei prati e dai prati a volte nascono delle aridità. Quante volte Gesù deve scoprire nel popolo di Israele la durezza di cuore. Ci accorgiamo noi nella difficoltà a convertire i già credenti. Simone Weil dice in un testo meraviglioso così: Roma ha convertito il mondo. La Chiesa di Roma. Ma chi convertirà Roma? Noi evangelizzatori, noi presbiteri, vescovo, ma anche catechisti, quante volte cerchiamo di convertire il popolo di Dio, ma quanta fatica a convertirci noi per primi. È proprio vero che la parola non è nella verità fino a quando non è compiuta, prima lettera Giovanni. La parola non è compiuta quando è proclamata, quando è nel compimento del vissuto. Quanta parola è incompiuta, solo detta, con microfoni buoni, con voce accademica. La parola è nella verità quando è compiuta, non solo quando è proclamata. Gesù è il compimento, perché il Verbo di Dio lo porta nella vita di tutti i giorni, è l'incarnazione di Dio sulla terra. E noi dovremo incarnare il Verbo della vita sulla terra. Roma ha convertito il mondo, ma chi convertirà Roma? Nella mia esperienza ormai vecchia di prete, più di una volta mi sono sorpreso a gente che ha fatto cammini belli, inaspettati. È una incapacità mia personale a fare i cammini come quelli che erano lontani. Forse i vicini devono cominciare a sentirsi un po' lontani per sentire la gioia di rientrare. C'è a volte nelle chiese la pretesa di essere di chiesa, di Cristo, la pretesa, e non quel pudore quasi a dire provo. A volte abbiamo occupato il luogo di Dio invece che camminato verso Dio. Ebbene, in attesa del giudizio del Signore su Ninive, il profeta Giona è convinto che Dio possa recedere dal perdono accordato agli abitanti della città, e desidera proprio che li punisca per le loro opere malvagie. Ma d'altra parte, cari amici, quante volte noi, vedendo uno che va a delinquere, diciamo, toh, ti sta bene, devi crepare a morte. Giona non riesce ad accettare il volto misericordioso di Dio e si sfoga con lui. Giona prova una grande irritazione per il successo della sua predicazione. Probabilmente noi ci saremmo aspettati di vedere il profeta pieno di riconoscenza, lieto per l'esito felice della sua missione. Dio aveva ritirato la punizione minacciata, ma Giona non riesce a rallegrarsi, non ce la fa proprio. È proprio vero che è più facile trovare 100 persone per piangere con un lutto che 2 persone per gioire in un lato bello. Tutti a correre quando c'è da piangere, nessuno a gioire quando c'è un tratto bello. Giona non riesce a rallegrarsi né a provare un briciolo di gioia perché delle creature avevano riconosciuto i loro errori. Nel suo cuore si insinua un grande dispiacere. La misericordia si era rivelata più forte di ogni minaccia. Dio ora si rivela nuovamente a Giona per cambiargli il cuore, ma egli, Giona, gli resiste. L'ostinazione, la durezza di cuore lo spingono fino al punto da invocare per 2 volte la morte. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Noi abbiamo coniato un gergo: morire di invidia, morire di gelosia. Invece che gioire del bene, morire d'invidia o recintarci perché il profumo di bene dell'altro non arrivi fino a casa nostra. Giona non vuole ascoltare la voce di Dio. Ormai la sua mente è chiusa come in un circolo vizioso. Imbrigliata nei suoi ragionamenti da buon credente, nel suo animo l'amore di Dio non riesce ad aprire una breccia e mettersi con un po' di calore. Giona è disgustato dell'amore di Dio. Meglio per me morire che vivere. Meglio per me morire che vivere. E qui subentra nel libro di Giona la grande pedagogia di Dio. Dio si rivela rivela la sua paziente pedagogia nei confronti del suo profeta. Notate, non è un uomo qualsiasi Giona, è l'uomo di Dio, il profeta di Dio, il battistrada di Dio. Ebbene, la paziente pedagogia vuole guarire Giona dalla sua durezza di cuore e dalla grettezza dei suoi ragionamenti. Si comporta Dio come un padre pieno di tenerezza. E qui entra la parabola dentro la parabola della pianta di ricino. Dio usa bontà e misericordia e pazienza, vuole guarire Giona e donargli un cuore di carne, un cuore nuovo, sensibile ad ogni battito di amore e di misericordia. Matteo, capitolo 13, offre un prezioso insegnamento sullo stile dell'agire di Dio, nella parabola del buon seme e della zizzania. Gesù fornisce la giustificazione della pazienza di Dio e della sua misericordia. Il contadino che dice: Signore, qui è arrivata la zizzania, vado subito a sradicarla. Calma, tu semina il bene. Al tempo della mietitura ci penserà Dio a raccogliere. Noi non siamo chiamati alla raccolta, noi siamo chiamati alla seminagione. Spesso invece ci troviamo a essere raccoglitori e poco seminatori. Siamo troppo ragionieri, facciamo subito i conti a casa. Invece il Signore fermi tutti. Largheggia nel seminare tu, largheggia nel fare il bene, che non vuol dire non accorgersi del male, ma la frettolosa impazienza dello sterminatore. Quante volte capita nella vita educativa, cercando di pulire qualcosa di cattivo, di mettere fuori il buono con il cattivo. Quante volte la Chiesa ha dovuto fare passi indietro per riconoscere le sue colpe, nel tentativo di fare una Chiesa tutta bella, tutta pulita, tutta incontaminata, e ha distrutto impazientemente quanti recuperi. Quanti recuperi, quante volte Papa Giovanni Paolo II ha dovuto chiedere scusa al mondo, quante volte, ma quante volte anche noi dovremmo chiedere scusa per giudizi affrettati, per una impazienza nella crescita del regno. Il regno di Dio che Gesù è venuto ad annunziare non avrà una dimensione trionfale. Faticherà a farsi strada, certo il buon seme stenterà a crescere e rischierà di essere soffocato dalle erbe cattive, dalla zizzania. Il bene, la felicità, la ricerca di tutto ciò che è vero saranno sempre ostacolati su questa terra dalle forze del male. Ne fa testo il grande numero di martiri, antichi e moderni, nella Chiesa. E la tentazione è quella di fare una Chiesa perfetta, recintata, invece che ovile. A tutti capita questo. Tutti noi vorremmo un paese ripulito. Siamo dominati dal male, dalla prepotenza, dalla supponenza. Potere economico strangolante. Dovunque ti inciampi, inciampi sempre i potenti. Dovunque si parla di potere. Non è una zizzania nel terreno nostro e non si è insinuata anche nella Chiesa. Il carrierismo, come lo chiamava Papa Benedetto il primo nella morte di Giovanni Paolo II, questa cancrena dello scandalo nella Chiesa. E certo che Papa Francesco sta facendo la mondatura, come si dice, sta pulendo un po'. Qualcuno dice, lo dico referata, non mi faccio adesso, che a volte con la zizzania gli si scappa via anche qualche buon seme, qualche buon frutto. Dio guarda il tempo con una prospettiva diversa dalla nostra. Solo con la mietitura ci sarà il discernimento finale, il giudizio conclusivo. Però il buon Dio ci dice anche: attenti, i figli delle tenebre sono scaltri, i figli della luce sono altrettanto svegli. Il sonno di Giona, dentro la stiva per non vedere i problemi, è un sonno peccaminoso, è una psichiatria di rifiuto di pensare e di dire la verità. A volte noi abbiamo un sonno peccaminoso nel territorio. Non diciamo più il vero, il bello, il buono. Lasciamo correre, dite voi, lascia gì. Non dici mischiare. E troviamo a volte una città blindata, sempre i soliti padroni, da 20, 30, 40 anni, tutto loro, sempre loro, sempre loro, sempre loro. Altro che rinnovamento. Dove il fattore principale è l'economia di alcuni, non del popolo. Lo stile di Dio è intessuto di pazienza, di bontà, fermezza davanti al male, disponibilità al perdono, deve diventare lo stile di vita dei cristiani. Fermezza e misericordia. Ma noi a volte siamo troppo misericordiosi. Non con i deboli, ma con i corrotti, come dice Papa Francesco. Il perdono sì, la corruzione no. La città di Fano è silenziata dai corrotti. E tutti noi buon pensanti diciamo, va bene così, che ci vuoi fare? E a volte stanno a prima fila nostra a baciarci l'anello, ahimè, che dico. Se potessero, ce lo succhiano se fosse pregiato. Papa è durissimo su questo. Un conto la misericordia, un conto il peccato e un conto l'organizzazione del male, la corruzione del male. Saltimbanco a destra e a sinistra, ma dove? In favore di chi? Di quale popolo? Dei privilegi di alcuni o del popolo di Dio? Quello che fa fame, quello che fa miseria, quello che soffre. Perdono sì, corrotti no. Attenti al perdonismo, lascia agì, dite voi fanesi. L'ho dovuto imparare per forza, l'ho sentito troppe volte. C'è una voce profetica nella Chiesa? Voi messalini avete una parola, voce profetica? Ce l'abbiamo? Di fronte alla corruzione? Abbiamo bisogno del Papa in questo tempo. Talmente bisogno, forse ne è troppo, perché i nostri silenzi sono troppo invadenti di pericoloso sonno, di ritirata. Impariamo a guardare a Dio imitando il suo modo di agire, sospendiamo ogni giudizio severo di condanna con i peccatori, non con i corrotti, accogliamo come una benedizione tutte le occasioni dove possiamo esercitare l'arte della pazienza per i peccatori, non per i corrotti, la virtù dell'attesa di un cambiamento in meglio per i peccatori, non per i corrotti. Per i poveri, non per i prepotenti o gli onnipotenti della nostra storia. E noi vescovi rischiamo di caderci in amicizie pericolose, di dubbio gusto, che ti lasciano solitudini infernali nel cuore. Il vertice più eloquente della pazienza di Dio risiede nella passione e nella croce di Gesù. Lì la disimmetria fra il Dio che paziente e l'umanità peccatrice si amplia a dismisura nella passione di amore e di sofferenza di Dio, nel Figlio Gesù crocifisso per noi peccatori. Lì. Ma non è una pazienza ambigua, non è una pazienza quella di Dio passiva. Non è una pazienza di compromesso, è una pazienza di profezia. E la profezia cammina in solitudine, a volte. Non è mai solitaria di principio, persino dagli amici più cari, i dodici. E la parabola nella parabola, la pianta di ricino. Giona non ha compreso l'insegnamento che Dio voleva impartirgli per far maturare nel cuore l'esperienza di fede dettata dalla conversione dei niniviti. Giona non si è lasciato plasmare dalla pedagogia amorosa e paterna di Dio e ha scambiato ciò che gli era offerto come dono totalmente gratuito in un bene a sua disposizione. Debbono salvarsi solo gli ebrei e non il popolo di Dio. Dio si china su di lui, nuovamente gli parla, cerca di convincerlo ad abbandonare lo sdegno e l'ostinazione, cerca di convertirlo. Per questo gli dice: ma ti sembra giusto, Giona, essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Sì, è giusto, dice Giona, ne sono sdegnato sì da morire, ma non ti importa che 120.000 persone vanno alla deriva morale e ti prendi paura o preoccupazione e lacrime per una pianta di ricino che è secca? E il lamento di Giona. Giona, nel capitolo 4 di questo libricino, piccolo ma affascinante, molte volte usato nella Sacra Scrittura, spesso anche da Gesù, il segno di Giona, viene dipinto come un messaggero indolente, lamentoso, egoista. La sua figura riflette il comportamento del popolo di Israele che presume di manipolare Dio a proprio piacimento e decidere della salvezza delle genti pagane. Le ultime parole nel libro di Giona sono un appello, quasi un appello bello, così affettuoso, affinché, come gli abitanti di Ninive si sono convertiti, così anche lui si converte. Tu hai pietà di quella pianta di ricino per cui non ha fatto nessuna fatica, che in una notte è cresciuta e in una notte è ferita, e io, Dio, non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone? Dio non può abbandonare i niniviti in balia dei loro peccati, ha compassione di loro. A Giona è mancato davvero il percorso della libertà interiore, egli non si è sforzato di comprendere pienamente la misericordia e la pazienza del Signore verso di Ninive e nemmeno quella verso di lui. Il rammarico di Dio riguardo Giona può essere posto in parallelo con il dolore di Gesù quando alla vigilia della sua passione pianse su Gerusalemme. Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Luca 19. Ma l'aspetto che maggiormente resta impresso, oltre alla pazienza, è il sentimento di resa da parte di Dio nei confronti del suo servo profeta. Sembra quasi che non sia riuscito a convertire Giona dalla sua attività e dalla sua ottusità. L'attualità della figura di Giona si colloca anche nella fatica di accogliere un disegno universale di salvezza. Per Giona la salvezza è un recinto, per il Signore la salvezza è un ovile, dove la pecora entra ed esce. Per Giona è un recinto, solo i nostri. Quanta fatica noi uscire dai nostri, quanta puzza di muffa di sagrestie nei nostri compiti pastorali, quante decisioni sono prese per 7-8 persone e non per gli altri, quante volte, quanta gente ci sega per una messa tolta e non per un povero che non abbiamo accudito, oppure una periferia che non abbiamo seguito, e sono cristiani di prima linea, buoni, buoni, ma alla maniera di Giona. A ciascuno di noi è lasciata la possibilità di scrivere il finale e decidere cosa ha fatto Giona. Cosa avrà fatto Giona? La pedagogia di Dio l'avrà convertito? Nel Nuovo Testamento sappiamo lo stesso, abbiamo lo stesso interrogativo. Cosa avrà fatto Gesù o il padre del figlio prodigo con il figlio maggiore, uomo per bene? Non lo sappiamo. La risposta può prendere il nome mio o il tuo. Cosa fa Dio con me? Che risposta noi diamo a Dio? Si è lasciato convertire Giona e amare dal suo Signore, oppure gli ho posto ancora resistenza? Ha prevalso la misericordia del Signore anche su di lui, come sui Niniviti, oppure la durezza e la chiusura ha imperversato nel suo cuore? Tiriamo un po' alcune conclusioni spirituali. Innanzitutto, attraverso Giona riscopriamo ancora una volta il volto del Padre. Gesù è colui che è venuto a rivelare il volto del Padre, Dio ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato da morti che eravamo, per le colpe ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Il messaggio del libro di Giona trova la realizzazione nella rivelazione di Gesù. Gesù è venuto a mostrarci la bontà e la misericordia di Dio. Ha chiamato l'uomo alla conversione affinché accogliesse l'annunzio del regno di Dio e la salvezza. Ma chi ha la fortuna di frequentare la liturgia feriale di questi giorni, rileggendo la durezza di cuore, scribi e farisei, giudei incalliti di conoscenza biblica, sa bene che anche oggi, anche al tempo di Gesù, la stessa durezza di cuore, come in Giona. E Gesù sarà condannato perché amico dei peccatori. E la donna adultera viene presentata a Gesù non perché intristiti dall'adulterio di quella donna e di quella famiglia che era rovinata, ma perché era occasione per mettere sotto giudizio Gesù. Tu che ne dici? Non dell'adulterio, di una fatica affettiva. Che ne dici della colpa dell'uccidere l'assassante? Tre brani evangelici tra i racconti e le parabole che punteggiano il Vangelo che spiega il Vangelo, invitano a contemplare il volto misericordioso di Dio. Sono le parabole che leggiamo nell'anno C, nella Quaresima, del Padre misericordioso, del figlio il prodigo, del buon samaritano e infine l'episodio di Zaccheo. Approfondendo queste pagine, anche noi come Giona riconosceremo la misericordia, il perdono, l'universalità del dono della salvezza offerta a tutti i popoli della terra. Giona contesta la pazienza e la misericordia di Dio. Contesta sostanzialmente il nome di Yahweh, che da sempre si è fatto conoscere come colui che interviene nella storia per trovare quello che è smarrito, per salvare ciò che era perduto. Come dice bene Dietrich Bonhoeffer, quando gli uomini dicono perduto, Dio dice trovato. Quando gli uomini dicono condannato, egli dice salvato. Quando gli uomini dicono no, egli dice sì. Quando gli uomini distolgono il loro sguardo con indifferenza e con alterigia, ecco il suo sguardo ardente di amore come non mai. Gli uomini dicono abietto, Dio esclama beato. Bellissimo testo riprodotto da Chico Ionne, Memoria e fedeltà, alla pagina 57, commento a Giona. La protesta diventa così forte, il risentimento così aspro da spingere il profeta all'esasperazione. Meglio per me morire che vivere. Se vivono gli altri voglio morire io, voglio morire. non posso sopportare un Dio così, non posso stare con gente così. Puntiglio orgoglioso, Giona si sente tradito da Dio, che si è rivelato troppo diverso da quello che lui si aspettava. Ne è fortemente deluso. Il suo edificio religioso è minato fin dalle fondamenta. A noi sembra paradossale questo comportamento, eppure non ci è poi così estraneo. Cadiamo anche noi, forse non raramente, nella ridicola pretesa di volere vendetta, di attendere giustizia. Quasi di spiare per vedere se a quelli che riteniamo cattivi o nemici accade qualche disgrazia, pronti poi a commentare: gli sta proprio bene. Era ora che Dio intervenisse, almeno adesso capirà che c'è un Dio in cielo. Queste simili frasi ritornano purtroppo nei nostri discorsi, negli abituali commenti ai fatti di cronaca nera o alla situazione conflittuale dei vari popoli del nostro pianeta. Se facessimo un'intervista dopo atti delinquenziali, dopo la messa prima della domenica, sentiremo tutte queste parole: Dio deve intervenire, Dio deve farlo pagare. Ieri, dopo un Vangelo affascinante, mi si accosta un tizio. Stavo a Montegiove, una celebrazione per i 100 anni di Colombano, che non solo è un consacrato, ma anche un secolare è diventato adesso, c'è un secolo di vita, ha detto, quindi. E un tizio così devoto, eccetera, uscendo mi dice: mi raccomando, Don Armando, per la tua sopravvivenza, non andare lungo il mare, perché la Madonna ha promesso maremoti, non andare sulla montagna, perché Dio ha detto che viene il terremoto. Ahimè, dico, sono finito. Ma di che ho parlato ieri? Parlavo di altre robe, del superamento della paura. Cristiani devoti, trinchini nel fare la comunione, bella gente. Ma ha preso un'angoscia, dico, ma non mi ha capito proprio. Eppure parlavo semplice. Stranissimo, stranissimo. Un'altra persona invece mi ha detto: ti dico grazie, ho sentito nelle parole che hai commentato dei Vangeli di oggi la tenerezza di Dio, ne avevo proprio bisogno. Eppure quel cristiano osservante, praticante, fedele, persino a Montegiove, immaginate, fedelissimo. Non frequentare il mare, perché la Madonna ha promesso il maremoto e arriverà. Non frequentare la montagna, perché arrivano i terremoti. Quanti di noi pensano alla stessa maniera? Mea culpa. Chi l'ha persuadito queste mentalità? Queste simili frasi, ripeto, ritornano purtroppo nel nostro discorso. Di fronte allo scatto irritato di Giona, il Signore pazientemente cambia tattica. Se egli nella sua somma giustizia non può certo accettare di distruggere una città, sia pure pagana, per far piacere a Giona, non vuole neppure perdere Giona. Figura di Israele, insomma, non si darà pace finché tutta l'umanità non sarà salvata. Fallito il tentativo del dialogo, il Signore si propone di raggiungere Giona per altra via. Con l'amore di un padre, dicevo prima, e la sapienza di un pedagogo, lavora proprio di fantasia e scogita una divina astuzia per fargli capire che quel che non vuol capire, neppure dopo essere passato attraverso dure prove e aver sperimentato con mano la fedeltà di Dio. Ricordiamo, cari amici e fratelli, la prova di Abramo, che intercede per Sodoma e Gomorra. La sua insistenza e supplico, com'è diverso da Giona? La sua insistente supplica, quella di Abramo, il suo martellante ritornello, il suo continuo tentare di abbassare il prezzo: se non ci sono per 50 giusti, tu Signore distruggerai Sodoma. No, per 50 no, ma forse 50 non li trovi, ne troverai ancora, fino a patteggiare, come vuoi comprare, 10.000, 8.000, 6.000, 2.000, tutte e due te li do. È il mediatore, l'uomo di Dio, non è l'accusatore, è il pontifex, fa da ponte tra il peccato e Dio, non il giudizio. Non vi ho mandato a giudicare, che non vuol dire non riconoscere il male. Mediatore, Noi dovremmo stare, dice Ireneo, Isacco e Siro, un'ora di lacrime vale più di un secolo di prediche. Cioè piangere per il nostro popolo. Piangere con il nostro popolo. Che è una cultura, è un farsi carico, che prendersi le colpe di altri, pagare per chi non misura, per quel cristiano che abbiamo educato noi o diseducato noi, per quelle tradizioni brutte che abbiamo dato, per quei peccati storici che abbiamo costruito, impastato tra di noi, divisioni, campanili, settarismi, incapacità a comunicare oltre il fossato. Davvero sterminerai il giusto con l'empio, dice Abramo, forse vi sono 50, forse 40, forse se ne troveranno appena 10. E il Signore, Genesi 18, rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Com'è diverso Giona? Com'è diverso Giona? Non è un mediatore, è un istigatore di folle, è un populista. È un populista, Giona, è un bacchettone, salvo che per sé. Giona nella sua era proprio quello che voleva fare. Ma Giona non ce la fa, Abramo sì. Ricordate Mosè con il peccato di Israele? Distruggerò il popolo? No, Signore, io vado con il salverò te, io vado con il mio popolo. La continuità nasce il popolo con me, non io senza popolo. Non io e voi, noi. Non il vescovo, il popolo di Dio con il vescovo. Povero vescovo, che ci farà in quella parrocchia? Povero popolo di Dio, che ci faremo insieme? Quante volte siamo recintati, non ovile, ma cortile recintato, ma i lupi saltano sopra il recinto. I cinghiali scavano sotto, ci pare di custodirlo, ci facciamo del male. Giona nella sua tristezza chiede esattamente il contrario. Tutti sono da distruggere. Quasi a dire è perdita di tempo, caro Padre Eterno, e di fatica cercare di salvare qualcosa in mezzo a tanto disastro. Il libro di Giona, dicevo, termina con una domanda. E io non dovevo avere pietà di questo popolo? A commento di questo passo di Giona, ascoltiamo ora una significativa pagina di Don Primo Mazzolari. Qualche vecchietto come me se lo ricorda. Qua giù, scrive Don Mazzolari, bellissimo testo, La più bella avventura, qua giù, scrive, si sta stai male perché non abbiamo ancora imparato l'arte di trattare gli uomini, che è l'arte di fare comunione. È un'arte difficile perché tutta fondata sull'umiltà, sul silenzioso sacrificio, sulla disponibilità a mettere l'altro al primo posto. È un'arte bellissima perché tutta affidata alla creatività dell'amore. Quanto bisogno ci sarebbe di quest'arte ai nostri giorni, nelle famiglie soprattutto, in un mondo in cui un eccesso di tecnica, diceva, suscita spesso rivalità e autonomia, portando con sé solitudine, divisione e tristezza. Quest'arte ridona la gioia del vivere insieme da fratelli. Mentre Giona non sa trattare con i nineviti, non sa renderseli cari, non sa scoprire in essi quel qualcosa che li rende amabili, anche se peccatori, abbiamo visto come Dio non ha altra preoccupazione che riuscire a salvare sia i niniviti sia lo stesso Giona. E la pedagogia è sempre molto semplice: usare pazienza verso tutti, cercare sempre nuove vie, mai darsi per vinti, perseverando nel suo lavoro con tenacia come un buon contadino. C'è una bellissima pagina di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium e le lezioni di quest'anno quaresimali sono legate anche a questa cultura che ci mette dentro Papa Francesco, questa impostazione pastorale. Al numero 85 dice così: una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta. che ci trasforma in pessimisti scontenti, disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia o un ministero se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. E aggiunge nei versetti dopo i numeri oltre, è evidente che in alcuni luoghi si è prodotta una desertificazione spirituale. Il mondo cristiano lì idealmente sta diventando sterile, ma è proprio dentro l'esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la importanza vitale per noi uomini e donne nel deserto, che può essere le nostre strutture pastorali. Si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale. A volte l'anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla croce dove trafitto il Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare, cari cristiani, la speranza. Ancora un testo da mazzolare, siamo davvero a compimento. Non c'è lembo di terra, scrive, che il contadino non accarezzi con il suo occhio affettuoso e intelligente. Sa quando è il momento giusto della aratura, della semina, della sarchiatura, quando la terra ha sete, quando è stanca o pronta, sazia o affamata. Così il Signore conosce le sue creature, conosce in profondità i desideri di ciascuno, le sue debolezze, i suoi sforzi, le sue ferite, i tesori in esso nascosti. Conosce ciascuno singolarmente e per ciascuno inventa una via per raggiungerlo, per fargli conoscere il suo amore, per far sbocciare l'amore. E conclude: Dio poteva testimoniarci il suo amore in tre modi, continuando a scriverci lettere per mezzo di profeti, e noi avremmo continuato a non ascoltare. Oppure avrebbe potuto colmarci di doni in quella maniera miracolosa che sorprende ed esalta. Ma il dono anche più generoso, o meglio dato, lascia sempre insoddisfatto o poco persuaso colui che lo riceve. Oppure il Signore poteva scegliere, e così ha scelto, la strada della conformazione, accettando con l'incarnazione la condizione esistenziale dell'uomo. Qui sta l'inafferrabile, lo sbalorditivo della figura di Cristo. Si è fatto l'ultimo degli uomini, si è reso anche ai cattivi. Ecco l'amore, sempre Don Mazzolari. Aveva letto forse la lettera Evangelii Gaudium o l'ha anticipata Don Mazzolari? Ecco l'amore, ha scelto di patire per noi e con noi fino alla fine dei tempi, ha scelto di essere un Dio che non si stanca mai di perdonare, di pazientare, perché il suo amore è fedele per sempre, fino a quando l'umanità sarà colpita dalla sofferenza, anche Dio ne sarà ferito, perché si è fatto veramente solidale con l'uomo. Anni 1970 circa. L'Evangelii Gaudium era già anticipata nei profeti che non abbiamo saputo fortemente riconoscere nell'epoca giusta, salvo averli poi rivalutati giustamente, ma un po' troppo tardi. Buona Pasqua a tutti, cari fratelli. Che il Signore ci sorprenda ancora, non nelle lacrime di invidia, ma in un'angoscia dolce per dire: Signore, cosa posso fare per la mia gente? Cosa posso dire per i miei lontani? Cosa posso fare per uscire dal circolo chiuso? Cosa posso fare per tendere la mano ai peccatori e per essere indignato con i corrotti? il Signore ci guarisca da tanto torpore e dal sonno malato di Giona nella stiva della nave. E allora sentirete le parole di Papa Francesco quando un vescovo gli disse in visita dell'Imina: Santità, a lui non gli piace questo nome, gli piace più Papa Francesco. Ma sai, io 3 anni che aspetto un vescovo, ma anch'io aspettavo un giusto riposo. E il Signore mi ha detto: prendi la parrocchietta più grande, quella del mondo. E ci diceva: non pensionatevi nell'evangelizzazione, non pensionatevi nel ministero pastorale. Bisogna dire Dio ancora con grande fortezza, con grande perseveranza, con grande carica interiore.